Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Nuova area sport, nuova era Juventus. Tempo di presentazione in casa bianconera. Arriva bene che Rubini è la Juve del futuro. Dialogo con la UEFA da parte di Andrea Agnelli, che promette comunque tra le righe una battaglia per la Super League. Parole anche molto importanti che riascolteremo, rivolte al futuro, considerando la, insomma, l'aspetto tecnico, Ronaldo e Dybala in particolar modo. E quindi tanto da dire oggi e tanto da riascoltare. Buonasera a tutti, Alberto Mauro.
Buonasera e ben ritrovati. Squadra che non vince si cambia. L'anno scorso, diciamo, la Juve ha avuto qualche passaggio a vuoto, ha portato a casa comunque due trofei, però si è allontanata troppo presto dalla vetta, dallo scudetto, e quindi è stato deciso di cambiare qualcosa. È andato via Paratici, l'eredità abbastanza pesante e impegnativa la raccoglie Federico Cherubini. In bocca al lupo a lui, nuovo football director, questa è la carica ufficiale. E poi arriva bene che ragiona il CDA della Juventus, da oggi, anzi da ieri, nuovo amministratore delegato dell'area sport, e quindi darà un suo contributo solido. Oggi abbiamo sentito le sue parole, quelle di Nedved, quelle di Agnelli, quelle di Cherubini. È stata una giornata molto molto intensa di parole, anche di obiettivi fissati e di strategie di mercato più che abbozzate, direi, già da Cherubini, che ha spiegato che non sarà un mercato, ma non avevamo dubbi a riguardo, no? Che non sarà un mercato stellare, non sarà un mercato ricco di colpi di scena, però la Juve è alla finestra in attesa che magari si possa concretizzare qualche situazione favorevole dal punto di vista tecnico-economico. Ha usato esattamente queste parole, quindi vedremo. Una di queste situazioni, Locatelli, ma quella è già di fatto attenzionata, è già ben avviata, ecco. Oltre a quella vedremo se ci saranno altre occasioni, magari Pellegrini, magari un attaccante. È certo che tutto, quasi tutto, anzi forse tutto, dipende dal futuro di Cristiano Ronaldo. Quanto poi la Juve andrà a spendere, investire e cambiare, soprattutto in attacco, dipenderà dalla permanenza o l'addio del numero 7.
400 milioni di buoni motivi per pensare positivo per quanto riguarda il futuro bianconero. Annunciato ieri il futuro aumento di capitale che andrà a lambire questa importante cifra, che non sarà evidentemente rivolta al mercato, però fa respirare non poco, anche considerando tutto quello che attiene a delle trattative in grado di essere materializzarsi nel corso delle prossime settimane. Albi, il passaggio più importante, eri presente alla conferenza stampa, che ti ha colpito maggiormente, al di là che dal punto di vista giornalistico i titoli sono quelli che abbiamo più o meno detto, no? Il dialogo con l'UEFA e la permanenza, però non è stato chiarissimo che Rubino,
parlando di Ronaldo. Ronaldo è al centro del nostro progetto, non abbiamo avuto alcun segnale di un possibile addio. E questo è un punto. L'altro punto è che, ha detto anche, non ho la sfera di cristallo, noi ci aspettiamo che rientri regolarmente il 14 luglio per l'inizio del ritiro alla Continassa, però da qua al 14 luglio c'è ancora tempo e margine, volendo, per cambiare le cose, le carte in tavola da parte di Ronaldo, che non ha mai espresso la volontà di andare via, è vero, ma non ha neanche detto rimango al 100%, quindi evidentemente farà le sue valutazioni sul bilancio post-europeo. In questo momento starà prendendo in considerazione varie ipotesi, magari anche varie offerte concrete. Al momento di offerte vere e vere non ce ne sono sul tavolo di Mendes, però ci sono delle situazioni in divenire con diverse squadre: Manchester United, Sporting Lisbona, forse di nuovo Real Madrid, il PSG soprattutto. E quindi vedremo cosa succederà. Non è una certezza la permanenza di Ronaldo, neanche il suo addio, quindi è una situazione che scopriremo in divenire. Da qua al 14 luglio sicuramente avremo delle notizie, delle conferme sull'addio o sulla permanenza. È chiaro che una stagione con Ronaldo senza sposta tanto, anche e soprattutto a livello di equilibri e di mercato.
Senti questo messaggio.
Comunque il passaggio che è chiudo, che mi ha più colpito, certo, è quando Agnelli parla di Seferin e dice: io spero che comunque col tempo il rapporto si possa ripianare, è comunque il padrino di mia figlia e comunque lo stimo. E quindi mi ha fatto un po' sorridere questo passaggio, nonostante tutto, se ne siamo detti di tutti i colori da un mese, peste e corna, insulti a mezzo stampa e non soltanto in TV. Seferin ha usato parole anche molto molto forti nei confronti di Agnelli.
Però ti stimo. Sentiamolo, ce l'abbiamo?
Io col presidente Seferin ho sempre avuto un ottimo rapporto, continuo a stimarlo come persona. Detto questo, voglio dire, quando si lavora nel mondo del business si sa che cosa vuol dire firmare un NDA, un non disclosure agreement, di questo voglio dire ti mette nella condizione di non poter comunicare determinate ipotesi alla quale uno sta lavorando, e io credo che con le dimissioni immediate dalle mie cariche io mi sia comportato nella maniera più corretta che ci si potesse comportare. Detto questo, Alex rimane una persona che ha la mia stima e rimane il padrino di mia figlia, quindi è una persona con la quale sono sicuro il tempo aggiusterà ogni disguido o incomprensione che c'è stata.
Ovviamente
io sarei così sicuro,
non sei così sicuro?
Che il tempo ripianerà.
Beh,
non lo so.
Divide molto in maniera netta le questioni private da quelle di business.
Dicevo,
ogni volta che parla Agnelli, o quasi sempre, scopriamo qualche termine nuovo. NDA.
Non-disclosure agreement.
Molto bene.
Cioè sarebbe quando tu fai un
accordo di riservatezza, esatto, spesso utilizzato nel commercio internazionale, con il quale le parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni confidenziali o sensibili,
e quindi
scambiate durante i negoziati.
Perfetto, super. Perché
facciamo una trattativa.
Esatto.
Ecco, firmiamo un NDA.
Non possiamo rivelare informazioni,
esatto,
a terzi.
Bloccare le nostre informazioni.
Esatto.
E divulgarle.
E lì era evidentemente la Superlega, e il fatto che lui si uscì dalle cariche poi appena prima, appena dopo che uscì fuori la notizia della Superlega, quella notte in cui abbiamo dormito poco,
sì.
Pochino.
Senti, sto messaggio clamoroso: Ronaldo non è una risorsa ma è un problema. Resterà alla Juve solo per soldi.
Ma
non si firma. Fallo.
Questo è un messaggio importante.
Al netto del fatto che si lavori per soldi e siano dai professionisti, il calcio è anche altro.
Però vi dico, non per rispondere in quanto me, ma riprendendo le parole di Agnelli. Agnelli oggi, parlando e rispondendo parzialmente a una domanda su Cristiano Ronaldo, ha detto: dal punto di vista del bilancio a 360 gradi, economico, eccetera, l'affare Ronaldo, l'operazione Ronaldo è in positivo.
Sì.
E quindi lui l'ha letta così, alla luce, questo non so dire, però alla luce dei numeri, dei vari bilanci, l'ha letta in positivo, l'ha vista in positivo. Dal punto di vista sportivo non lo discutiamo, e ci mancherebbe altro. Dal punto di vista economico è stato un grande investimento che ha avuto delle difficoltà a mantenersi a quei parametri perché è subentrata la pandemia.
Ma noi l'abbiamo detto, l'ultimo momento di capitale, ma l'abbiamo detto prima di ascoltare le parole di Agnelli ieri. È arrivato proprio poco prima della pandemia.
Esatto, 2019, ti ricordi?
Fine 2019.
Esatto, fine 2019, esattamente. Tra l'altro anche questo, giusto per essere
per andare
precisi, sarà ratificato poi in autunno dall'assemblea degli azionisti, quindi insomma entrerà in vigore poi quest'autunno, fine autunno, inizio inverno,
per dare un'ulteriore spinta, no, quell'aumento di capitale dal punto di vista anche sportivo.
Esatto,
perché la Juventus prima dell'affare Ronaldo fondamentalmente ha quasi sempre abituato, Albi, poi ne parleremo con un esperto collega, ha quasi sempre abituato a portare comunque dei bilanci a posto.
Esatto,
spesso addirittura con il segno più.
Esatto, e quello è stato un aiutino per una situazione
aiutone,
eccetera. Il problema è che sono due aumenti di capitale ben diversi. Il primo è stato fatto per continuare lo slancio. Questo qua è stato fatto per controbilanciare gli effetti disastrosi della pandemia. Sono due ottiche ben diverse, entrambe necessarie. Il primo per continuare a poter investire e a poter ragionare dal punto di vista sportivo su grandi obiettivi. Il secondo invece per salvare una situazione. Tra l'altro lo ha detto in conferenza stampa oggi Agnelli, ma l'abbiamo visto anche noi, la Juve non è l'unica squadra che ha deciso di ricorrere a un aumento di capitale, no? C'è già stata la Roma, anche se con cifre minori, c'è stato l'Atletico Madrid e tante altre società, a detta di Agnelli, che ha fotografato il momento sportivo europeo in termini di una perdita di liquidità di 8,5 miliardi, non milioni, miliardi
certo,
in totale in Europa, nei top club, nei top campionati. È chiaro che la Juve, Atletico e Roma, ma ci saranno tante altre società che dovranno trovare un modo per reinserire questa liquidità che è mancata, e quindi lì aumenti di capitale o altri mezzi o compravendite. Adesso poi chiederemo al nostro esperto che interverrà più tardi, perché altrimenti rischiano l'insolvenza. Ha detto proprio così oggi Agnelli: almeno 120 club, quanto ne sappiamo, stando alle cifre UEFA, rischiano l'insolvenza, e sono tanti.
Sì, buonasera a tutti, ma qual è NDA? Sembra che la FIGC fosse a conoscenza di tutto già da febbraio,
vero.
Stefano da Patrasso. Chiaro, tu firmi l'NDA, un accordo di non divulgazione e poi, per un motivo o per l'altro...
Ma tu non divulghi, poi se magari la notizia esce, non è merito
esce,
tuo, non è colpa
divulgata.
Tua. Però tu non puoi divulgare la notizia, se poi esce...
È una fuga di notizie.
Che tra l'altro mi sembra, insomma, mi avventuro su un terreno un po' minato, mi sembra che ci fosse una situazione molto simile, NDA, per Ronaldo alla Juve. Per l'operazione di mercato che portò a trattativa, che portò Ronaldo alla Juve. In quel caso, adesso non so i termini esatti, ma mi avevano raccontato che all'interno della Juve molti dipendenti non potevano parlare, nonostante qualcuno lo sapesse. Non tutti lo sapevano, ma quelli che lo sapevano erano, insomma, costretti al silenzio, al segreto in materia.
Formalmente. Costretti al silenzio.
Esatto, perché era un'operazione troppo grossa, troppo importante.
Andiamo a sentirci, magari... Agnelli sulla Super League, oggi in conferenza stampa, sentiamo.
Questo era il primo passaggio del comunicato stampa di Eselco il 19 aprile, quindi il primo passaggio di quel comunicato stampa chiedeva l'apertura ad un dialogo, perché la soluzione proposta era una soluzione che andava anche ad affrontare il momento che stiamo vivendo, un momento che comunque, a mio giudizio, come ho avuto modo di dire tante volte negli anni scorsi, l'industria stava già vivendo un momento di difficoltà e una certa fatica a rinnovarsi. Lo si poteva notare attraverso la polarizzazione sia dei risultati economico-finanziari sia sportivi nei vari campionati, dai più grandi ai medi ai più piccoli, dove determinate realtà si affermano come posizioni dominanti. E per affrontare certi elementi stantii, perché poi la fase a gironi delle competizioni, per come le conosciamo, sono sostanzialmente scontate, quindi diciamo il dramma, come si dice meglio in inglese, incomincia con la fase dei knockout, ancora meglio nelle grandi competizioni che stiamo assistendo adesso come l'europeo, perché la partita singola, un gol cambia immediatamente l'atteggiamento delle due squadre e quindi crea ancora maggior coinvolgimento e entusiasmo, perché si hanno poi 32 minuti per recuperare nei knockout. La prima partita è più tattica in base ai risultati, in base al risultato, perché si sa che c'è la seconda e il grosso dello spettacolo avviene poi nella seconda parte. Quindi in questo contesto vanno affrontate, va pensato, voglio dire, al futuro del calcio, anche andando ad analizzare quelli che sono i comportamenti delle generazioni più giovani. Mi riferisco sostanzialmente alla generazione Z, che abbiamo detto più volte, e evito di ripetermi, voglio dire, ma oggi i ragazzi seguono più di una squadra, seguono i giocatori, seguono i grandi eventi. Non hanno più quel livello di attaccamento che avevano le generazioni precedenti, dalla mia in su. I millennials sono a metà tra questi comportamenti. Quindi, a nostro giudizio, c'è bisogno di una seria riflessione. Sarebbe importante comunque poterlo fare in una posizione di consapevolezza che ci possono essere delle competizioni alternative in un libero mercato, che poi questa è la domanda che è stata fatta alla Corte di Giustizia Europea, cioè se capire se la posizione di monopolio della UEFA è legittima e se nel caso abusi di questa sua posizione di monopolio e di dominanza. Da lì poi si possono instaurare diverse riflessioni e le proposte, come sempre, sono tutte benvenute.
Quindi porta aperta a nuove proposte. Immagini che questo, diciamo, pugno duro, ecco, questa applicazione così rigida, ecco, in un primo momento da parte dei club che si sono legati in virtù dell'accordo, poi da molti anche non corrisposto della Super League, ecco, sia stata una strategia per avere poi un dialogo e ammorbidirsi?
Sì, è stata una strategia che, detto tra di noi, lì per lì non è stato molto piacevole da osservatori esterni, senza parteggiare né per una o per l'altra parte, però da chi ha assistito ai fatti non è stato bellissimo vedere questi rimbalzi, responsabilità, insulti contro insulti, minacce contro minacce, ricorsi contro ricorsi. Alla fine era una situazione che chiaramente era un muro contro muro, forse non c'erano altri modi di gestirla, mi viene da pensare. Però è stata gestita in modo un po' così. Io spero che si possa arrivare veramente a un dialogo che porti poi a un compromesso e alla fine di tutto questo... questa zona nebulosa intorno alla Juve, la prossima Champions, la sanzione non ci sarà, è arrivata la lettera per la prossima Champions, sì, però attenzione, il Tribunale di Madrid, cioè io vorrei veramente che questa situazione si chiarificasse una volta per tutte e si dicesse la Juve adesso è tranquilla, può andare in Champions, senza tutto questo alone di mistero, di etrologia o cose, perché devo dire ormai è passato più di un mese qualcosa e trovo ancora... un po' puerile il fatto che Seferin non perda attimo. Forse ultimamente ha un po' mollato il colpo, però c'è stato un momento in cui andava in TV ogni due giorni sparava su Juve, su Agnelli, su cose. Abbiamo capito che te è rimasta un po' sul gozzo la situazione Super League, però adesso è ora di pensare a una società, non Andrea Agnelli nello specifico, pensa a una società come la Juventus e pensa a cosa sarebbe la Champions senza Juventus, no? Senza stare a fare troppi giri di parole.
Eh sì, abbiamo molti messaggi da leggere, poi andremo anche ad ascoltare altre parole. Credo che ci sia, ecco, questa sia una prima fase di disgelo,
sì,
da parte
di lunga.
Andrea Agnelli, per molto lunga, però insomma sono primi passi,
sì.
Probabilmente. Allora, spero che arriva bene, ripristini lo sgabello, rivolto a chi... Dicelo se vuoi.
Pit stop, forse nei box, uno sgabellino nei box con la... la pistola,
certo,
quella che esatto
per
punizione, devi vai a smontare le ruote e mettimi le gomme da neve e viceversa, quelle stile.
Ah, quella potrebbe
essere la punizione.
Equazione: se Sarri è stato responsabile della cessione di Emre Can, la cessione di Spinazzola, di chi è colpa?
Paratici?
Sì, tecnicamente no, perché va via il 17 maggio Massimiliano Allegri,
e il
18 giugno arriva Maurizio Sarri, quindi fondamentalmente a inizio giugno va via Spinazzola, né di uno né dell'altro.
Giugno, luglio, nell'interregno tra Allegri e
diciamo scherzando
e Sarri.
Ovviamente,
stiamo...
se l'equazione tua è questa, è evidente.
Stiamo scherzando, però...
L'allora responsabile dell'area sport, Fabio Paratici.
Esatto, secondo me un allenatore... comunque avrebbe preferito tenerlo, uno come Spinazzola, a prescindere. È chiaro che di fronte a una plusvalenza del genere l'area sport ha deciso di sacrificarlo, sapendo che comunque sarebbe potuto diventare un buon e un ottimo terzino, cosa che è diventata. E però purtroppo si è deciso di puntare più alle plusvalenze che ai rinforzi tecnici, ed è stata una buona plusvalenza. Chiaramente adesso c'è un po' il rimorso, perché si sta rivelando non un buon terzino, ma un esterno eccellente.
Sì.
E quindi alla Juve avrebbe fatto tanto comodo uno così.
Per la precisione, 16 giugno 2019, l'arrivo di Sarri, passò praticamente quasi un mese. Alberto e Marco, una domanda. Poniamo il caso che la Super League non fosse la proposta giusta per salvare il calcio dal default. Secondo voi quale potrebbe essere una proposta alternativa alla Super League? Vincenzo da Roma, bella domanda. Avessimo la risposta, saremmo, non lo so, ai vertici UEFA?
Saremmo ai vertici, non lo so, bisognerebbe veramente... Cioè, io non ho una proposta, ma ho un modo per arrivarci alla proposta. È un bel tavolo rotondo al quale si siedono UEFA...
Non ovale.
No, meglio rotondo.
Rotondo.
Meglio rotondo. UEFA e tutte le leghe, le top leghe di d'Europa e i vari presidenti, per cercare di arrivare a un'idea quanto più condivisa possibile. Non si arriverà mai a un'idea condivisa, però cercare di lavorare insieme per andare... Cioè, secondo
certamente
me questa...
non un sistema chiuso, posso dire.
Non un sistema chiuso, ovviamente.
Non un sistema chiuso.
Questa situazione Super League ha dimostrato che, da un lato, ragionare senza UEFA ancora non si può. Purtroppo, per fortuna, decidetelo voi, però in questo momento non si può prescindere dalla UEFA, primo. Secondo, però, si può dialogare, si deve dialogare con la UEFA e bisogna anche spingere la UEFA a cambiare, perché probabilmente senza questo scossone della Super League non ci sarebbero stati quei cambiamenti che sono stati promessi comunque da Seferin nelle scorse settimane e che vedremo. Quindi da un lato bisogna cambiare e dall'altro al momento ancora la UEFA è troppo centrale nel disegno del calcio per pensare di farne a meno.
E magari rivedere anche un po' le proporzioni, no, Albi?
L'UEFA
raccoglie e poi, diciamo così, sparge, anche con quote evidentemente proporzionale all'importanza dei club. Potrebbe essere una soluzione anche che si raccolga e magari si dia una quota all'UEFA e il resto,
esatto,
della torta venga spartito dai,
esatto,
grandi club.
Esatto,
potrebbe essere,
esatto,
questa, ecco, un'inversione anche delle dinamiche, in grado di valorizzare i club con un default che conosciamo e che è stato sottolineato più volte dal presidente Andrea Agnelli durante il lungo intervento di oggi in conferenza stampa. Rossella arriva bene, ci dice, al momento mi è arrivato molto bene e mi piace, persona caparbia, decisa e soprattutto juventina. Per quanto riguarda il mercato, sinceramente le cose pazze proprio non le aspettavo. Aggiustiamo i reparti che hanno bisogno, che poi con la mano di Max sarà una squadra su cui ci metto già la firma per lo scudetto, dice la nostra amica.
Anch'io non avevo dubbi sul mercato, non mi aspettavo assolutamente un mercato stroboscopico. È arrivata anche la conferma di Cherubini e arriva bene, devo dire, anche a me ha fatto una buona impressione, mi dà l'idea di essere un vecchio lupo di mare, con la barba un po' così, con i capelli un po' così, con quello sguardo.
È uno skipper.
È uno skipper, esatto.
Ma di lungo corso.
Di lungo corso.
Capitano di lungo corso.
Ne ha viste tante. È chiaro che non ha esperienza diretta nel calcio, ma ha così tanta esperienza altrove che secondo me può fare... Cioè, tra l'altro poi era nel CDA della Juve dal 2012, se non erro. Quindi insomma, esperienza nel calcio l'ha avuta. Chiaro, non diretta operativa in un'area sportiva, e quella se la farà, ma ha avuto diverse esperienze in altre aree sportive di altre aziende.
E magari avrà a che fare con un'alta marea, no? Pronti via, perché il mercato è tutto molto meraviglioso. Si può dire?
Si può dire, certo.
Allora, per quanto ci riguarda...
Un bucaniere.
Esatto, ma non un pirata però.
No, pirata è un bucaniere.
Anche
un bucaniere.
Se con un orecchino magari potrebbe, no.
Chissà.
Marco da Roma ci dice qualcosa, sentiamo cosa ha da dirci.
Ciao ragazzi, Marco da Roma.
Ciao.
Ciao.
La mia parte razionale spera che Ronaldo resti, la mia parte emotiva...
Siamo così.
Spera che se ne vada.
Siamo messi così. Quindi ci si divide anche emotivamente e a livello cerebrale.
E portafogliamente. E, no, a livello finanziario... Io non saprei dire, non saprei veramente dire a livello finanziario. A livello sportivo non credo che nessuno potrebbe mettere in discussione l'operazione Ronaldo a livello sportivo. A livello finanziario non ti so dire, perché dovrei veramente conoscere nel dettaglio i conti al minimo Eurocent e non li conosco, però a livello finanziario è chiaro che un eventuale addio darebbe molto respiro alla Juve. C'è da dire che con questo aumento di capitale il respiro te lo sei dato da solo. Quindi, se prima un addio poteva essere qualcosa
necessario,
di
obbligatorio,
magari non necessario ma utile, adesso forse...
Beh, utile potrebbe essere lo stesso.
Utile finanziariamente, diciamo, esatto. Con l'aumento di capitale, probabilmente tu non hai tutta questa esigenza, hai capito? E non lo so, questi sono
potrebbe
ragionamenti...
Potrebbe essere bypassabile, diciamo.
Sì, alla fine, con un aumento di capitale di 400 milioni, gli effetti negativi sono stati misurati in 320... La puoi giocare tranquillamente, non hai questa necessità. Poi lo chiederemo al nostro ospite, perché ne sa sicuramente più di me e te, però l'impressione è questa.
19:30, andiamo verso il notiziario. Un saluto agli amici di Facebook, ci
ciao,
trovate
Facebook.
Su radiobianconera.com. Ciao.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, la seconda mezz'ora della prima parte del terzo tempo di Radio Bianconera. Marco Spadavecchi, Alberto Mauro in studio, Francesco Calabroni in regia. I vostri messaggi, tanti come sempre, al nostro numero. C'è Donato da Sassuolo che ha da dirci qualcosa, sentiamo.
Ciao Marco e Alberto,
ciao.
Donato della Big Family da Sassuolo. La conferenza stampa oggi mi ha lasciato un po' interdetto, ma poi pensandoci bene, io credo che questa squadra con Allegri in panchina avrebbe vinto lo scudetto.
Sono convinto
anch'io.
Lo
scudetto, perché con Benevento, Crotone e Fiorentina avremmo fatto 18 punti e altri due punti in più li avremmo fatti col Verona, per cui avremmo avuto 20 punti contro 2, quanti ne abbiamo fatti? Altri 2 fra Benevento e Crotone, quindi avremmo vinto lo scudetto, per cui credo
per capirci,
che
contro
la
le medio piccole avrebbe vinto.
Sia competitiva davvero. Poi se prendiamo Locatelli, è un attaccante e anche un altro centrocampista, possiamo davvero dire la nostra anche in Europa, cioè forza Juve.
Ti dico invece il passaggio che ha colpito me,
sì,
in particolar modo quando a Cherubini viene chiesto che appunto quale sarà il ruolo di Massimiliano Allegri per quanto riguarda anche il mercato, diciamo che mette un po' le mani avanti, no? Al netto di quello che poi è venuto fuori,
sì.
Quando appunto è stato ufficializzato il ritorno di Allegri, ce lo sentiamo magari, parla anche di Ronaldo.
Bueno.
Federico Cherubini, senti, intanto riascoltiamolo insieme.
Dai, poi commentiamo.
Sì, abbiamo avuto sicuramente occasione di confrontarci in questo periodo
e come ho detto prima, abbiamo già condiviso molte delle strategie di natura tecnica, soprattutto di costruzione della squadra. Per quanto riguarda l'allargamento delle competenze, a me sembra di aver ritrovato dopo 2 anni un Massimiliano Allegri estremamente voglioso di allenare in campo, perché credo che questo sia ad oggi la sua principale mansione che il club in questo momento gli chiede. Poi è evidente che in una logica di rapporti e di condivisione con Massimiliano c'è una grande sintonia, appunto un grande confronto, quindi sicuramente come è stato fatto in passato, non c'è un bisogno di avere una nuova versione per poter condividere con la società eventuali acquisti o eventuali strategie di mercato, quindi credo che si continuerà sulla scia di quanto fatto in passato anche con altri allenatori. Dal punto di vista personale, la conoscenza e il rapporto che ormai abbiamo da anni sicuramente credo che possa essere un aspetto positivo in queste dinamiche. Ma credo di aver risposto, nel senso che i segnali attuali sia da parte del club che del calciatore e del suo agente non vanno in assolutamente nella direzione di un trasferimento di Cristiano Ronaldo, che per noi è centrale nel nostro progetto. Quindi questo è quello che ad oggi noi possiamo dire. Purtroppo io non ho la sfera di cristallo, quindi non so cosa potrà accadere in futuro, ma ad oggi la situazione è questa e siamo, come ho detto prima, estremamente contenti che Cristiano faccia ancora parte della nostra squadra.
Parole che comunque ci dicono molto, Albi.
Sì.
Con un pizzico di manevantismo legittimo, perché
sì,
è evidente.
Lo fanno tutti, è giusto che lo faccia anche Crubini. L'hanno fatto tutti, lo faceva anche Marotta, ti ricordo.
Benissimo, le opportunità.
Le opportunità.
Di mercato.
E mentre trattava Ronaldo diceva no, ma noi
la
no,
suggestione,
la suggestione,
esatto. Viene una suggestione a un certo punto,
una suggestione,
a fare quasi fatto,
esatto,
nonostante un NDA.
È vero.
Diciamo così, ecco, su Massimiliano Allegri sì, ma anche no, fondamentalmente. La partecipazione al mercato, però, non c'è bisogno di snaturare quello che c'è già stato in passato, come a dire basta già il suo ruolo in mezzo al campo. Il fatto che lui sia tornato anche con grande entusiasmo,
sì.
Il mercato però è cosa nostra quasi, no?
Sì.
C'è un dialogo sempre aperto, ma non cambia niente rispetto al passato.
Sì, come dire, lui è l'allenatore. Poi è chiaro che un allenatore incide anche abbastanza,
sì, ma
sul
sembra,
mercato.
Sembra, attraverso queste
però,
parole,
dire,
né più né meno rispetto a prima.
Esatto, come dire, né più né meno. Poi secondo me con l'esperienza che ha e che ha accumulato Allegri e con quel che ha dimostrato anche alla Juve nel quinquennio d'oro in cui ha vinto praticamente tutto, secondo me è giusto anche forse dargli più ascolto e cercare di assecondarlo un pochino di più in termini di mercato, perché non è un allenatore alla prima esperienza, ma è un allenatore che ha un curriculum di un certo tipo e quindi si lavorerà in sintonia come hanno fatto prima, come continueranno a fare. Che Rubini e Allegri si conoscono molto molto bene. Tra l'altro, ti ricordi una foto scattata qualche settimana fa proprio qua a Torino in Piazza Solferino di Allegri a pranzo con Cherubini? Sembrava un'innocente rimpatriata tra amici.
Ah, certo.
E invece
assume tutto un significato
differente. Era
l'antipasto
evidentemente di qualche strategia di mercato che si poteva già iniziare a imbastire, no? All'ombra di un Deor, tra un cappuccino e una spremuta. Ma
si sta bene in Piazza Solferino.
Pellegrini, cosa faccio? Ma io lo terrei, perché alla fine a gamba dimostrato. Proviamo a tenerlo. Cioè, secondo me l'idea è stata poi quella. Ci si conoscono troppo bene i due.
Domenico Marocchino, siamo pronti. Buonasera Domenico, grazie.
Buonasera,
di essere con noi.
Benvenuto.
Domenico.
Sì.
Buonasera, benvenuto.
Grazie di essere con noi. Non ti teniamo tantissimo,
grazie.
Sappiamo hai un'imminente riunione in Rai. Però pronti,
sì.
Via, ti chiediamo, ecco, la presentazione di oggi con Arriva Bene, le parole di Andrea Agnelli, Cherubini, il mercato, insomma, che impressione ti ha fatto questa giornata e queste parole?
Ma innanzitutto è l'epoca, cioè il periodo, cioè con questi stessi europei diventa difficile tutta la gestione,
certo.
Perché bisogna vedere poi se le società come se sono riuscite a muoversi prima e quindi prima capire se determinate situazioni sono dovute alla fretta oppure non sono dovute alla fretta, visto il momento. Io penso che ruoti tutto intorno, beh, c'è stato l'aumento di capitale, penso che ruoti tutto intorno a Cristiano Ronaldo, perché ruota intorno a Cristiano Ronaldo non solo dal punto di vista del tattico, del modo di giocare, ma anche dal punto di vista economico. Quindi ci sono le due componenti, sia trovare qualcuno che sia un'ottima spalla per Cristiano, e se invece Cristiano dovesse all'ultimo momento andare via, trovare comunque un valido sostituto, ecco, insomma.
Domenico, ma se tu fossi in Cherubini, appena promosso nel ruolo impegnativo, chiaro, di Paratici, e dovessi gestire prima cosa il futuro di Cristiano Ronaldo, che fino adesso non ha dato dei messaggi perentori di permanenza, ecco.
Sì.
Saresti preoccupato, e come lo gestiresti?
Ma preoccupato no, perché da un certo punto di vista non è una responsabilità di Cherubini, cioè praticamente questo è un discorso, Cherubini si occupa degli ultimi 5 metri nei 100 perché diciamoci la verità, quindi a livello di quel tipo di preoccupazione no. Ovviamente, però, se all'ultimo momento uno dice ciao, me ne vado,
poi sostituirlo non è facile.
Penso che si debba impostare la situazione, che ci sia o non ci sia Ronaldo, bisogna strutturare la squadra in un determinato modo, ecco, insomma.
Chiaro. Parlando invece della nazionale, che ti vede coinvolto anche nel commento tecnico, che sensazioni hai? Tornerà Giorgio Chiellini, rivedremo questa sfida epica tra Lukaku e Giorgio.
Ma io l'ho detto scherzando, che Chiellini è come la coda dei topi, attacca addosso.
E però Lukaku è un po' più fisico,
Bello scontro fisico lì, di Cadarina. Beh, mi pare che lui l'abbia sempre neutralizzato bene, certo che arrivare da l'infortunio, avere una patata bollente così, non è, però sai, il Belgio non è Lukaku
è vero.
Sicuramente è uno dei giocatori più rappresentativi, ma non è il Belgio, sono anche degli altri ottimi giocatori, insomma. E anche la prima partita ha giocato senza Hazard, e De Bruyne ha giocato bene lo stesso, sarà una partita molto delicata, giocata su 15 giocatori, quindi 16 giocatori, che i cambi saranno importanti.
Prima di salutarti e ringraziarti, Domenico, Chiesa sì, Chiesa no, dal primo minuto, gara in corso, come la vedi?
Non ho capito.
Chiesa, secondo te, dal primo minuto, dalla panchina, come lo vedresti col Belgio?
Ma io Chiesa lo vedo da tutte le parti, cioè, Chiesa è un giocatore che piace, quindi inutile. Cioè, Chiesa parlatemi di tutto meno di Chiesa e di Dybala, per favore, ragazzi, ditemi quello che volete.
Sono d'accordo,
ma Chiesa
e
Dybala sono due giocatori per me indispensabili.
Giusto.
Tutte le volte che vedo gli europei le partite, penso se ci fosse Dybala, Dybala fosse italiano, se Dybala giocasse nell'europeo, mi divertirei un pochettino di più.
È vero.
Perché detto internos.
E forse anche lui, forse anche lui si divertirebbe un po' di più.
Ti devo dire che mi piacciono tanto un paio di giocatori della Spagna, ma non penso che Pedri il Barcellona lo venda, e Busquets anche, o Coque, insomma, non penso, però ho anche gli esterni che hanno.
Sì.
Io reputo la Spagna una squadra bella da vedere.
Sì, molto bella.
Domenico, grazie davvero, buon lavoro.
E noi guarderemo te sulla Rai. Ciao Domenico!
Ti seguiamo praticamente ogni sera. Domenico Marocchino, i nostri microfoni. Un commento ovviamente,
quindi Chiesa sempre
divertente,
comunque sì
non so se
divertente.
Lo segui in Rai,
no,
la sera.
È divertente,
ma acuto, sagace,
esatto, intelligente, un divertimento intelligente, perché si vede che uno che ha masticato calcio, conosce bene il calcio, analizza molto bene il calcio, e lo fa con quella punta di ironia che è sempre meglio avere, no? Se uno può averla, perché non mettercela.
Giorgio Chiellini verso la sfida contro il Belgio, ce l'ascoltiamo.
Sta bene.
Sentiamo. Con Giorgio Chiellini, come stai? Intanto partiamo da qui. No, finalmente intervista pre-partita, vi detto l'altra volta.
Sì, sto meglio, mi sono allenato con la squadra in questi giorni, sta proseguendo tutto nel modo giusto, e sono contento di essere tornato a disposizione.
A disposizione e magari titolare, cioè dipende dalla tua condizione fisica?
No, dipende innanzitutto da... Vabbè, finiamo tutti gli allenamenti, poi dipende dal mister, non dipende da me, però insomma ora vediamo come va anche l'allenamento di oggi, ma è andato tutto nel modo migliore nei giorni scorsi.
È la rinascita, abbiamo definita, del calcio italiano, dopo tanti anni. È una partita sognata, pensata, come l'hai immaginata?
Ma è un percorso di crescita che abbiamo avuto in questi anni, che ci ha portato ad arrivare qua con tanta convinzione e con tanta consapevolezza. Credo che durante questo europeo abbiamo anche sorpreso magari qualcuno più scettico che aveva dei dubbi su di noi, ma se risentite le interviste del mister di 2 o 3 anni fa, lui è stato il primo a crederci ciecamente e già inculcarcelo nella testa. Noi siamo contenti, bisogna solo continuare a fare quello che sappiamo con grande leggerezza.
Ti chiedo le ultime 2 cose, come si fa a vincere domani?
Innanzitutto cercando di sbagliare il meno possibile, perché lo abbiamo visto anche nelle altre partite come i dettagli poi facciano la differenza e come dei piccoli errori poi rischiano di capovolgere delle partite che sembravano a senso unico. Quindi l'attenzione ai minimi dettagli sarà sicuramente la cosa più importante. E poi dovremo fare il nostro gioco, né più né meno, con grande rispetto di un avversario che ha grandi qualità a prescindere da chi ci sarà in campo, però anche se abbiamo anche noi le armi per fargli male.
E l'ultima te la chiedo su questa, secondo me una delle più belle a livello europeo, sfida con Lukaku. Vi siete affrontati tante volte, sfide leali le abbiamo definite, ma quanto entusiasmanti. L'altro giorno Pessina ha detto il miglior numero 9 in questo momento forse al mondo.
Credo che in questo momento venga da una stagione strepitosa dove sia cresciuto, abbia conseguito una maturità e una consapevolezza impressionante. Poi quando parli di lui puoi parlare di Benzema, puoi parlare di Harry Kane, sono Lewandowski, cioè se la giocano fra grandi numeri 9, ma la stagione di Lukaku è sicuramente da top top e domani dovremo starci molto attenti.
Queste le parole di Giorgio Chiellini a Sky Sport, che ringraziamo ovviamente in attesa di capire, però insomma non ci dovrebbero
se
essere molti
gioca,
dubbi.
Gioca, non gioca, ti dico io gioca, anche perché gioca. Mancini oggi ha detto che
se va così gioca. Ecco.
Ha detto che è al 100%. Ecco. No, c'era ancora qualche leggerissimo dubbio fino a ieri, poi vedremo oggi, ma ieri in rifinitura ha provato ancora Acerbi, Mancini, però insomma se oggi ti dice che è al 100% e se tu hai Chiellini al 100%... Se non lo metti su Lukaku, quando
Chiellini gioca.
Chiellini gioca.
Ecco. Essendo l'organizzazione, torniamo sulla giornata di oggi, la presentazione dello staff dell'area sportiva.
Ma chiediamo, scusami, non abbiamo neanche fatto una domanda ai nostri ascoltatori.
Ma neanche una domanda.
Io sono curioso di sapere, perché non l'abbiamo vissuta, però è bello anche confrontarsi con chi magari l'ha vista
passaggio
in TV. No, volevo chiedere ai nostri ascoltatori cos'è che vi ha convinto di più e cos'è che invece vi ha lasciato qualche dubbio della conferenza, delle parole. Potete scegliere 4 interlocutori, quindi avete un ampio ventaglio di scelta.
Quindi mi ha colpito, arriva bene dicendo
esatto,
questo.
Arriva bene,
non mi ha colpito Nedved dicendo quell'altro.
A me ha colpito
quell'altro.
Anche il DNA di Nedved, boom, un martello, bisogna avere il DNA, quelle cose lì sono cose utili in una squadra che tra l'altro si sta rinnovando, ringiovanendo. Ecco, diteci qual è il passaggio che vi ha un pochino più colpito e quello che magari vi ha un po' lasciato un po' così.
Allora, il nostro amico Vincenzo da Roma, essendo l'organizzazione presieduta, scherza sul nome di Čeferin, è un'organizzazione con leggi autonome che regolano ma paesi che ne fanno parte della comunità europea, che favorisce la concorrenza nei futuri procedimenti che ci saranno tenendo conto dei pronunciamenti dei tribunali.
Non ho capito una
di Madrid mazza. E Losanna avranno più valore le leggi sportive dell'UEFA? Questa è la domanda. Avranno più valore le leggi sportive dell'UEFA o della comunità europea?
Domanda... questa è una bella domanda. È una bella domanda.
E ci saluta. È evidente dopo questo lungo preambolo
però,
che ho letto velocemente,
propedeutico alla domanda, in effetti anche lì bisogna capire. La Juve da parte sua è convinta nelle sue azioni e ha anche parlato di azioni legali che daranno sicuramente gli esiti voluti, l'ho detto proprio Agnelli oggi. La UEFA dall'altra parte credo che sappia che estromettere una squadra, adesso non neanche più la possibilità, l'ipotesi, ma eventualmente estromettere la Juve andrebbe incontro a delle ritorsioni evidenti, no? Dal punto di vista legale, quindi insomma si arriverà poi, credo prima o poi, a un compromesso. Si ristringeranno le mani, forse non Čeferin e Agnelli, però idealmente Agnelli e l'UEFA e poi si tornerà, non amici come prima, però a giocare insieme, a giocare uno per l'altro, uno con l'altro.
Detto che la comunità europea, adesso brevi accenni di diritto.
Sì, tecnicamente, teoricamente.
Accenni, non cenni. Tecnicamente non ha potere legislativo.
Esatto.
Perché non c'è un governo. Detto questo, ci sono però, appunto degli indirizzi. e delle normative che comunque regolano e indirizzano, appunto. Proposta di modifica delle regole come nel basket, superati il numero massimo in squadra, punire con il rigore. Poi, altro messaggio, l'abbiamo letto, Rossella, gli ricorda un capitano di mare, arriva bene.
Sì, è vero, proprio quello.
Ciao a tutti, ma sbaglio, il tanto rimpianto Emre Can non è titolare nemmeno in questa mediocre Germania?
Non è titolare, però insomma ha giocato. Ha giocato, è vero che non è titolare, però ha giocato. Io comunque non è che sto dicendo che avrebbe vinto il pallone d'oro, sto dicendo me lo sarei tenuto. Per prendere Ramsey, quel Ramsey, Rabiot a quelle cifre, e per prendere Arthur con quella valutazione, un Emre Can me lo sarei tenuto. Se poi mi dite...
Anche in prospettiva di una cessione di... in quel modo di Khedira.
Di Khedira. Se poi mi dite Emre Can avrebbe vinto il pallone d'oro, vi rispondo di no. Però un Emre Can me lo sarei tenuto. E secondo me quest'anno avrebbe giocato titolare.
Poi, questo l'abbiamo letto, buonasera a tutti, ma quale DNA dice un nostro amico? Sembra che la FCC... Ah, ok, sì, quale NDA, chiedo scusa, questo l'ho letto, per quanto riguarda la Super League. Ascoltiamoci Nedved a proposito di DNA, appunto, a proposito soprattutto di Paolo Dybala. Questa è la risposta del vicepresidente bianconero in virtù, in merito sulla, cioè, parlando della permanenza di Dybala, sentiamo.
Dybala sì, Dybala è un giocatore che è ultimo anno di contratto, che si scandezza 30 giugno 2022. Penso, è quello che so, Federico si sta occupando del caso e sta in contatto con il giocatore che si sta ovviamente preparando a Miami per rientrare tra i primi, forse anche primo, perché non ha fatto parte di Coppa America, perciò rientrerà uno dei primi. Federico è in contatto con lui e sicuramente anche con procuratore Antun, perciò ci abbiamo costante contatto con loro e appena rientrerà se ne parlerà dove abbiamo finito. Questa è la situazione di Paolo.
Che è un braccio di ferro, Albi?
No, può diventarlo, lo è stato, al momento non lo è, vedremo cosa succederà. Secondo me, se sono tutti molto furbi, la Juve rinnova l'offerta che aveva già proposto mesi fa, Dybala l'accetta e si va verso un rinnovo contrattuale che in questo momento secondo me fa bene a tutti. Andare a scadenza sarebbe la peggiore delle ipotesi per la Juve, però secondo me non andrebbe incontro neanche alle esigenze di Dybala, per cui secondo me si farà il possibile per arrivare a un accordo, e l'accordo dovrebbe arrivare proprio così. Con quella rinnovo di quell'offerta che c'è già stata, che al momento non è stata presa in considerazione, e invece in questo momento, alla luce poi del Covid, di tutti gli ultimi mesi, di quell'impasse del muro contro muro, secondo me sarà ripresa in considerazione da Dybala.
Con e senza Ronaldo?
Sì, secondo me Dybala prescinde da Ronaldo, anche perché Ronaldo è l'ultimo anno, Dybala è qualcosa evidentemente di diverso, no, a meno che non rinnovi, ma io mi auguro e spero che rinnovi. Quindi su Ronaldo e su Dybala puoi fare un progetto anche a medio termine, su Ronaldo ormai no. Non mi pare che ci siano i presupposti per un rinnovo, di cui si è vociferato in zona Portogallo negli ultimi giorni. Dalle indicazioni che abbiamo tratto oggi dalla conferenza, sì, non mi pare che ci siano dei ragionamenti sul rinnovo di Ronaldo.
Cioè, Dybala, o parte o va in scadenza?
Secondo me sì. E quindi su Dybala invece il discorso può essere ben diverso. Si ragionerà su un prolungamento. Vedremo fino a che anno, però secondo me i discorsi sono già avviati, sono stati interrotti, è giusto riprenderli, è giusto chiuderli al più presto.
Che
quando
differenza...
tornerà dalla Coppa America, no, però quando finirà la Coppa America, quando rientrerà dalla vacanza, insomma, poi Dybala parlerà faccia a faccia. Eventualmente troverà un accordo.
Che differenza c'è, ti stavo per chiedere, nel tenere un giocatore che è stato allontanato dalla dirigenza come Dybala, che ha puntato i piedi, nei confronti invece della permanenza di un giocatore, Ronaldo, che ha provato ad andare via e magari non ci è riuscito?
Stati d'animi leggermente diversi, però
diametralmente
anche lì,
opposti.
Sì, diametralmente opposti. Da un lato è un giocatore che si sente un po' sfiduciato, come Dybala nell'eventualità, no? Sei stato messo fuori rosa, rimani, sai che la dirigenza ti avrebbe venduto, magari non ti senti così al centro.
Però puoi avere quella voglia
di rivalsa, sì, ce l'ha già avuta due stagioni, vedremo cosa succederà quest'anno. Al momento però non mi sembra che Dybala sia stato messo, anzi
no, ti parlo di quella situazione,
sì, quella situazione sicuramente sì. Per Ronaldo è diverso. Ronaldo invece è lui che gestisce, lui che determina, lui che decide. E quindi lì, secondo me, la Juve ha pochissima voce in capitolo, se non quella, come filtrato oggi da Cherubini, di dire Ronaldo non si discute, lo continuiamo a mettere al centro del progetto anche per il suo ultimo anno di contratto. Comunicazioni non abbiamo avute riguardo un suo possibile addio, quindi noi lo aspettiamo il 14 luglio. Se poi qualcosa cambia da qua al 14 vedremo. Quindi lì la Juve è molto schietta ed è Ronaldo che ha la,
ecco, in questo mano modo, pallino la Juventus gioco. Ha detto in maniera anche abbastanza furba,
sì,
non dipende da noi,
esatto, noi lo confermiamo, per noi per è noi importante,
rimane il progetto Ronaldo, non vogliamo darlo via, se va esatto. via è per sua volontà,
esatto,
e quella sfera di cristallo, quella sfera menzionata da Federico Cherubini rappresenta un po' quello, ecco, sì. L'imponderabilità di un futuro che non puoi decidere.
Non puoi decidere
perché
tu,
non dipende da te.
Puoi provare a impostarlo, tu hai già deciso. E puoi sperare che rispetti certo. i binari. Però se Ronaldo ti dice guarda che il PSG mi offre questo, è chiaro che Ronaldo deve maturare la volontà di andare via, comunicarlo alla Juve, trovare un'offerta
trovare una
compatibile,
con la Juventus, certo.
trovare una quadra con la Juve, trovare un'offerta compatibile con i suoi parametri finanziari e andare via. Quindi ci sono diversi passaggi che non sono
complicati,
né scontati né facili, quindi vedremo cosa succederà. Non c'è più così tanto tempo, al momento offerte concrete, come dicevamo, sul tavolo di Mendes non ce ne sono. Ci sono dei discorsi, degli interessamenti, ma offerte concrete a 30 milioni, 31 milioni a stagione non ce ne sono, quindi vedremo cosa succederà. C'è anche la possibilità, come raccontavamo, come abbiamo raccontato certo. negli ultimi mesi e settimane, che Ronaldo rimanga, e quindi sono stati bravi sia Juve che Ronaldo a non sbilanciarsi troppo in un senso o nell'altro, così nulla è compromesso, no? Se Ronaldo rimane, lui poi ti dice ma io mica ho detto che volevo andare via, nonostante qualche sondaggino l'abbia fatto, e la Juve ti dice addirittura che l'ha messo al centro del progetto. Se poi va via, dice purtroppo noi volevamo tenerlo, ha deciso di andare via.
Schermaglia.
È arrivata un'offerta che non potevamo bilanciare e quindi ha deciso di andare via.
Quanto sposterà magari la presenza di Massimiliano Allegri alla guida della Rosa nella permanenza di Ronaldo?
Un po' sposterà, è chiaro, se fosse rimasto Pirlo gli avrei dato Ronaldo via al 100%, in questo momento invece no, perché il peso di Allegri c'è, si sentirà al netto poi anche ti ricordi Ronaldo con Allegri dopo l'eliminazione in Coppa con l'Ajax, fece quel solito gesto, però probabilmente poi rispetto a Sarri e Pirlo si è reso conto che forse Allegri tanto male non era, quindi secondo me in questo momento avere un allenatore come Allegri può influire in minima percentuale, ma può influire.
Un nostro amico d'Ancona ci dice qualcosa, sentiamo.
Lontano. Con la d'Ancona, volevo fare un quesito. Ronaldo sì, Ronaldo no. Mm-hmm. Se va via Ronaldo, bisogna comprare un centravanti che più o meno garantisce 30 gol.
Sì.
Ma con 30 milioni di euro... È vero che risparmiano altri 30 di ingaggio, ma con 30 milioni di euro quale centravanti ti garantisce 30 gol a stagione?
Secondo me, se va via Ronaldo, la Juve prende Vlahovic o un presunto tale,
sì.
cioè uno del genere, uno vero,
un giovane
vero,
molto
vero,
forte
vero.
Che ha già dimostrato di avere grandi margini di miglioramento, uh-huh. che rappresenta un grande investimento, che non ti va a stravolgere però il reparto.
Esatto.
A cui daresti comunque le chiavi in coabitazione, no?
Con esatto,
un
esatto.
Dybala più protagonista rispetto agli scorsi anni, e poi evidentemente un vice di questo grande investimento,
sì, sì, sì,
che
sì.
comunque vai a fare. La Juventus cade sempre in piedi, l'abbiamo detto, con
sì,
o senza
sì,
Ronaldo.
Sì, sì, sì.
Per quanto riguarda la conferenza stampa di oggi, mi ha sorpreso Nedved, dice mm-hmm. Vincenzo da Roma, perché mi è sembrato un pesce fuor d'acqua. Mi ha impressionato favorevolmente, arriva bene, gli auguro di raggiungere i successi sportivi di Giraud, ci scrive il nostro amico dalla capitale.
Interessante questa valutazione. Io vorrei chiedergli ancora se ha voglia di rispondere ancora in che senso ti è sembrato un pesce fuor d'acqua. Forse perché è stato meno interpellato degli altri, però è chiaro che c'era anche la curiosità di interfacciarsi con arriva bene, con il nuovo ruolo di Cherubini, con Agnelli, anche per le questioni extra Super League, quindi forse è stato un po' messo da parte Nedved, però diciamo che il suo ruolo operativo lo mantiene, lo conserva, vicepresidente, anzi è stato il primo che ha menzionato Agnelli quando è partito a presentare il nuovo organigramma dell'area sport, è partito proprio da Nedved dicendo condivido con lui tanti anni, una bella esperienza qui alla Juve.
Chiamato in causa Pavel Nedved dall'ottimo collega Antonio Barilla, se non sbaglio.
Sì.
con una domanda dalla risposta, esatto, condivisa.
Condivisa, infatti Nedved voleva subito scaricarla a Cherubini, però ha detto vabbè, visto che me l'hai chiesta, ti rispondo,
dico qualcosa io.
Poi cedo la palla anche a Cherubini.
Cediamo la palla alla regia noi per andare verso il notiziario sportivo e poi tornare insieme. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, protagonisti a 340-54-25-324. Come suggerisce il claim, siete voi. Qual è il passaggio, il momento dell'appuntamento stampa di oggi? La dichiarazione, il virgolettato, che vi ha sorpreso maggiormente, quale invece vi ha deluso un po', o comunque che non vi aspettavate di questo lungo appuntamento? Che tra i colleghi, come è stato giudicato, Albi?
Tra i colleghi, positivamente, diciamo che ci sono stati pochi fuori programma, no? Ci si aspettava più o meno quelle parole di Agnelli, anche perché erano state spoilerate tra virgolette dal comunicato di ieri sera, quindi si sapeva sia dell'aumento di capitale, delle nuove cariche di Arriva Bene e Football Director Cherubini, quindi insomma nessuna novità da quel punto di vista. È stato bravo secondo me Cherubini a mettere subito le cose in chiaro dal punto di vista del mercato, delle strategie del mercato. Non ci saranno colpi eccezionali, però saremo vigili cercando di vedere se ci saranno delle opportunità da cogliere.
Agnelli, proprio sull'aumento di capitale, sentiamoci le sue parole.
Alla luce del consiglio di amministrazione della Juventus di ieri, che ha esaminato quelli che sono gli impatti della pandemia del Covid sui tre esercizi, li abbiamo stimati in 320 milioni tra effetti diretti ed indiretti, e quindi da questo punto di vista il Consiglio di amministrazione ha definito le linee guida per un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale sociale fino a 400 milioni. Questo, la delibera poi dell'aumento di capitale da portare in approvazione all'Assemblea degli azionisti sarà poi oggetto del Consiglio che si terrà a settembre, quindi come prassi di in questi casi, voglio dire, non potrò rispondere a tutte le domande o ai dettagli che mi verranno chiesti per evidenti motivi.
E torniamo in diretta, andiamo a parlare di queste parole con il collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo. Buonasera, grazie di essere con
buonasera
noi.
Buonasera e benvenuto Marco.
Eccomi, ciao, buonasera a tutti.
Innanzitutto ti chiediamo, da esperto quale sei della materia, le differenze, la differenza sostanziale tra questo aumento di capitale della Juventus e quello precedente,
2019.
Questo, ecco, poco prima della pandemia, sì. Sarebbe arrivato questo senza la pandemia? Sembra di no. E quanto ha inciso, Marco, l'arrivo di Ronaldo su questa ricapitalizzazione bianconera?
Beh, non credo che, insomma, senza la pandemia sarebbe stato necessario, insomma, immettere altri 400 milioni, insomma, per consolidare il patrimonio del club. È evidente che questo aumento è stato obbligato per i risultati economici molto negativi che si sono determinati in questi anni, in cui il club ha investito molto, ha investito per Cristiano Ronaldo, ma non solo, insomma, ci sono anche altre operazioni come l'operazione De Ligt e tanti acquisti fatti di parametri zero, insomma, che hanno comportato comunque un peso importante sul monte ingaggi. E questo diciamo è stato aggravato dal fatto che per praticamente una stagione e mezza la Juventus non ha potuto contare su gli introiti dal botteghino, che sono comunque molto, molto rilevanti per il club bianconero, e ha dovuto, insomma, fare le spese anche di un rallentamento di quello che poteva essere la crescita dovuta all'ingaggio di Ronaldo sotto il profilo delle sponsorizzazioni. Quindi io credo che sia un combinato disposto dei due fattori, insomma, i grandi investimenti e le difficoltà, diciamo, di recuperare il gap tra costi e ricavi determinato appunto dal rallentamento economico, la prima grande recessione che ha subito il calcio, ricordiamolo,
sì,
dovuto alla pandemia, ma soprattutto alle conseguenze, al lockdown e a tutto quello che abbiamo purtroppo vissuto, insomma, nell'ultimo anno e mezzo.
Marco, oggi Andrea Agnelli ha evidenziato anche gli effetti collaterali della pandemia sul calcio europeo, non soltanto sulla Juventus, sottolineando quegli 8,5 miliardi di euro che mancano alle casse dei club. Dicendo questo, ha detto: ci sono già stati aumenti di capitale da parte dell'Atletico Madrid, della Roma, della Juve, ma non saranno gli unici club, perché evidentemente sarà necessario introdurre delle liquidità in queste società. E quindi ti aspetti che questo esempio possa essere seguito anche da altri top club in Europa?
Non c'è dubbio, è già avvenuto, sì, con varie formule. Chi aveva grosse proprietà che potevano e possono fare l'aumento di capitale lo farà direttamente, chi non ce l'ha o chi non può rivolgersi in questo momento alla proprietà deve far ricorso appunto a strumenti finanziari, prestiti, mm-hmm, sotto varie forme, e sta accadendo in tutta Europa, accadrà in tutta Europa. Per i top club in particolare, chiaramente la pandemia ha avuto un effetto peggiore, perché c'erano investimenti in corso importanti, sì, e di conseguenza la necessità di dover di mettere, come dire, a freno il fabbisogno finanziario è palese soprattutto nei top club. E peraltro appunto la Juventus, insomma, ha avuto e ha la fortuna di avere alle spalle un conglomerato come la Exor, che appunto ha garantito questi anni, uh-huh, poco prima della pandemia, adesso quasi 700 milioni, insomma, di fatto sottoscrivendo, impegnandosi per sottoscrivere per il prossimo aumento di capitale il 67%, insomma, più o meno quello che corrisponde alla quota azionaria dell'intervento finanziario. Sì. La Superlega avrebbe, diciamo, evitato chiaramente il ricorso al mercato finanziario e alle iniezioni di capitale. Ricordiamoci appunto quella somma di circa 350 milioni al club che avrebbe garantito come finanziamento iniziale JP Morgan, uh-huh, e venuta meno quella possibilità, insomma, c'è stata la necessità invece di ricorrere a strumenti finanziari propri o a capitale proprio.
E non è un caso probabilmente che siano simili le due cifre, no Marco?
Assolutamente, sì, assolutamente no, evidentemente la necessità, diciamo, di intervenire finanziariamente per i problemi legati alla pandemia avevano anche accelerato il progetto della Superlega e in qualche modo lo giustificavano finanziariamente.
In chiave mercato, cosa ti aspetti in virtù di questo aumento di capitale? Sappiamo che non saranno evidentemente rivolti tutti, anzi una parte minore del totale al calciomercato, però cosa ci dice questa mossa da parte dei vertici bianconeri, vertici Exor?
Allora, bisogna essere molto chiari, nel senso che provare anche a spiegare a chi non ha appunto dimestichezza con queste questioni. L'aumento di capitale, cioè l'iniezione di capitale, va a coprire quello che è l'assetto patrimoniale del club e quindi l'erosione che le perdite dei vari anni hanno determinato sul patrimonio del club, quindi va a rafforzarlo e a far sì che, diciamo, le perdite non mandino, diciamo, il patrimonio in zona negativa, cosa che è vietata dal fair play finanziario. Viceversa c'è un problema annuale che riguarda l'equilibrio tra i ricavi e i costi, e su questo la Juve, diciamo, deve intervenire a prescindere dall'aumento di capitale, perché appunto c'è un fortissimo dislivello in questo momento tra entrate e costi. Il dislivello comprovato dai 100 milioni di perdite del 2020, 113 della semestrale di questo bilancio, insomma, vedremo quale sarà poi l'impatto negativo, che potrebbe essere appunto superiore a 150 milioni sul 2021. Quindi rispetto a questo, quindi, c'è la necessità, a prescindere dall'aumento di capitale, di fare un calciomercato che non comporti un aggravio di quello che è il costo della rosa, che va considerato sia come monte ingaggi, sia come livello degli ammortamenti, cioè che sono i costi dei cartellini divisi in base agli anni di contratto dei giocatori che vengono acquisiti. In questo senso, allora, bisognerà fare un calciomercato che vada a non appesantire il monte ingaggi, mm-hmm, addirittura cercando di alleggerire il monte ingaggi, certo, perché le entrate strutturali del club non permettono in maniera, diciamo, sufficiente di andare a coprire questi costi. Sicuramente la qualificazione in Champions arrivata all'ultima giornata è una boccata d'ossigeno, perché garantisce, insomma, un surplus per la Juventus, insomma, tra i 70 e gli 80 milioni, cosa che chiaramente agevola molto il lavoro.
Chiarissimo. Marco, oggi nella sua conferenza stampa Agnelli ha definito in positivo il bilancio dell'operazione Ronaldo nel suo complesso, no? nei 3 anni. Tu lo confermi? Cioè, come leggi tu, chiaramente non dal punto sportivo, ma dal punto di vista finanziario, sì, sì, Ronaldo alla Juventus questi 3 anni?
Guarda, Io posso dire questo, che c'è un solo anno su cui noi possiamo misurare quello che era stato l'effetto Ronaldo, il primo.
Certo.
Dove effettivamente noi andiamo a registrare un incremento di ricavi strutturali, diciamo togliendo quelli legati alla, al calciomercato, alle plusvalenze, di circa 60 milioni.
Sì.
Chiaramente è difficile attribuire tutto a Cristiano Ronaldo, però è evidente che insomma la novità sostanziale è quella. Detto questo, già nel bilancio successivo, con l'impatto, il primo impatto dei primi mesi della pandemia, chiaramente questo effetto è svanito. E naturalmente non ci sarà nel 2021. Detto questo, quindi diciamo che in linea teorica oggettivamente c'era stato un incremento che semplicemente, se confermato, avrebbe portato sui 4 anni, e sicuramente però i ricavi sarebbero aumentati, un surplus di ricavi rispetto all'era pre-Ronaldo, insomma tra i 250 e i 300 milioni.
Sì.
Considerando che Cristiano Ronaldo costerà nell'insieme di 4 anni 360 milioni, diciamo che il rosso dell'operazione sarebbe stato assolutamente compensato invece dai ricavi, come dire, dai benefici intangibili legati all'apposizionamento del brand, e tutta una serie di fattori che poi porteranno risultati economici a medio e lungo termine. Quindi a mio avviso, insomma, potenzialmente c'erano le condizioni perché l'operazione Ronaldo non fosse, diciamo, deficitaria sotto il profilo economico-finanziario. Oggettivamente con la pandemia sarà invece una operazione molto, molto deficitaria, e non a caso, insomma, si deve ricorrere a un aumento di capitale così importante che, ripeto, è in parte legata alla pandemia, in parte legata, diciamo, ad investimenti che non hanno potuto produrre risultati sperati, che non li hanno prodotti sotto il profilo sportivo, con ricadute economiche, no? Pensiamo a quanto vale avanzare in Champions, e che chiaramente ora dovranno essere, come dire, riletti e rivisti alla luce di tutto quello che è successo. Per cui diciamo che l'operazione sarà molto deficitaria dal punto di vista economico, che avrebbe potuto essere invece sostanzialmente in equilibrio e dando vantaggi, diciamo, da medio e lungo termine al club senza la pandemia, che era ovviamente un evento assolutamente imprevedibile.
Chiaro.
Marco, un'ultima cosa: 120 club rimangono a rischio insolvenza, l'ha detto Andrea Agnelli. Roma, Atletico e Juventus si sono mossi con un aumento di capitale. Un nostro amico, salutandoti, Vincenzo da Roma, ti chiede quali sono i 120 club. Ovviamente non l'elenco, però il discorso
no,
su
no,
questo.
Beh, ma è semplice dirlo, cioè tutti quelli che non hanno fatto aumenti di capitale finora sono a rischio. Ci sono dei club in Italia che, per un modello di gestione adottata, ad esempio, non hanno avuto bisogno, non ne hanno bisogno, insomma, penso al Napoli, alla Lazio, all'Atalanta, ma sono pochissimi, diciamo, i top club che non devono ricorrere aumenti di capitale: il Bayern Monaco probabilmente, il Borussia, ma tutti gli altri per condizioni oggettive. Consideriamo, appunto, come ha ricordato Agnelli, in realtà quello è uno studio che aveva presentato l'ECA già l'anno scorso. Il calcio europeo, le principali leghe, appunto, perdono tra entrate dirette e comunque avendo avuto anche poi ulteriori costi un potenziale di introiti che varia tra i 6 miliardi e gli 8 miliardi e mezzo. Insomma, su un settore economico come il calcio è una perdita gravissima, di cui si è avuta scarsa percezione, forse scarsa sensibilità nella gestione anche in ambito delle politiche dei vari governi, che hanno dato poco, per questioni ovviamente di difficoltà politica, no? Nell'aiutare il calcio di vertice, con un approccio demagogico, insomma, che in realtà va a sminuire quello che invece è il contributo che anche il calcio di vertice dà in termini di gettito fiscale al finanziamento poi di tutto il resto dello sport nazionale, non solo in Italia. Quindi questa è stata la prima grande recessione del calcio globale, con gravissime conseguenze, e che chiaramente ha creato più danni laddove i club si portavano avanti degli squilibri da anni o deficit, diciamo, anche strutturali che non erano stati risolti per quanto riguarda tanti club anche italiani.
Chiarissimo e preziosissimo, Marco, grazie
come
davvero.
Sempre, grazie Marco, a presto, buona
grazie,
serata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Marco,
buon lavoro
Bellinazzo, grazie del Sole 24 Ore per questa lunga spiegazione.
E ogni tanto è giusto entrare anche nei dettagli, spiegando anche delle particolarità di situazioni finanziarie molto delicate, come può essere un aumento di capitale, con degli esperti del settore che ce lo possono raccontare meglio di noi. Tra l'altro, ne parlava proprio poco fa il nostro Marco Bellinazzo, la richiesta di una specie di dialogo, no, col governo è uscita pochissimo fa, proprio pochi minuti fa, una nota della Lega Serie A che chiede che per far ripartire il prossimo campionato un intervento urgente del Premier Draghi, quindi chiede un dialogo nei confronti di Draghi.
Non basta il 25%, è evidente.
Non basta il 25%, chiedono la riapertura totale o simil totale degli stadi, perché sennò si rischia un nuovo default e poi niente orario spezzatino, e quindi ritirare
basta,
la proposta.
Via lo spezzatino.
Io sullo spezzatino sarei favorevole, anche perché è ora di cena, quindi un certo languorino sull'apertura degli stadi. Con criterio, chiaramente. Non vogliamo,
ovviamente, situazione pandemica permettendo,
vaccinati, green pass, insomma, decidete un po' voi la formula, però mi sentirei anche di essere abbastanza propenso a qualche apertura più del 15% del 20%.
25, sì.
Se no diventa veramente un 25% di...
Almeno, possiamo dire, almeno la metà? Almeno il 50?
Sì, io sì.
Almeno.
Dal 50 in su sarei. Però non decido io.
Arriva
fortunatamente
bene.
Fortunatamente per voi.
Sulla sfida raccolta alla Juventus. Sentiamo.
Credo sia un incarico che sotto certi aspetti, lo avete visto poi dal comunicato di ieri, sia molto sfidante. Quindi a me piacciono le sfide, piace la Juventus, nel senso che sono tifoso juventino da una vita, quindi questo mix di cose è un po' quello che tutti si augurano di trovare nel corso della loro carriera, altrimenti sarebbe troppo facile. Com'era la domanda, la prima?
Se bisogna giocare bene.
Se una squadra per essere...
Credo che se una squadra vincente diventi bella automaticamente. Era lo stesso esempio che ho utilizzato per Ferrari, cioè se vinci sei bello, se perdi puoi essere bellissimo, ma lo sei molto meno.
Chiaro, ragionamento.
Chiaro. Esistono brutti vincenti e bellissimi perdenti?
Sì.
Sì.
Alla Juventus però non piace questa...
No, cerca di evitare, poi se capita, capita, però potendo cerca di evitare.
Non so neanche come chiamarlo, questa
binomio,
visione.
Sì, questo binomio.
Cioè, esatto, questa correlazione.
Sì,
ecco.
Sì.
La bellezza è, diciamo, accessoria.
La bellezza negli occhi di chi vince, no?
Esatto, è accessoria e poi è figlia anche della vittoria.
Esatto, poi è relativa la bellezza. A te piace una squadra, a me no, all'altro no.
È
poi se vince mette d'accordo tutti. Se è bello o no, lì possiamo discuterne per magari anni e magari non tutti sono d'accordo.
Adesso, sì. Se la Juventus in questo momento è stata quasi costretta a rifondarsi, è proprio perché a un certo punto ha inseguito quella bellezza effimera.
Come Narciso, a un certo punto si è specchiata
un po' troppo
in se stessa, cercando di raggiungere cose poco concrete come le vittorie, i trofei. Lì si andava oltre, no? Allora
Vincere, convincere, fare
stupendo,
bene.
Stupendo, facendo 40 gol a partita, nonostante tu abbia sempre storicamente o quasi sempre avuto la miglior difesa. Hai cercato di snaturarti un po' inseguendo più l'estetica che la pratica, e i risultati non ti hanno dato gran ragione, anzi.
Hai inseguito il giochismo a un certo punto,
sì,
no? Perché
sì,
ti sembrava l'unica via per arrivare
per
a vincere in Europa.
E per alzare l'asticella ancora. Anche perché in quell'epoca...
Forse invece sarebbe bastato cambiare... parzialmente
leggermente
tipo di risultatismo.
Hai voluto inseguire quel Barcellona, quel Manchester City, che poi hanno smesso di essere così a un certo punto,
tra l'altro
sono durate un po', hanno avuto il loro exploit bellissimo, anche molto bello da vedere, però poi il City in questo momento è una squadra strutturata in modo diverso, il Barcellona gioca in un modo diverso, poi possono essere anche belle o non belle, ma non sono più quelle squadre spettacolarissime di anni fa. Tu hai cercato di inseguire quello, snaturando il tuo io.
Tra l'altro quello, esatto.
E hai finito per perderti.
Adesso devi ritrovarti, anche attraverso delle scelte fatte, in maniera da mettere ai vertici della squadra comunque un individuo bianconero, come arriva bene, un grande manager che però col calcio si approccia, no?
Si approccia però rispetto...
Ad altissimi livelli.
Gli ultimi due anni tu hai vissuto di scommesse. Perché Sarri era una scommessa in antitesi, totalmente in antitesi con l'ultimo allenatore. Pirlo è stata una scommessa, non poteva non esserlo. E quindi ti sei ritrovato a, a fare due scommesse in due anni, che per una squadra, una società come la Juve è raro, no? È già raro farne una, farne due in due anni è rarissimo. Dopodiché cosa hai fatto? Secondo me ti sei guardato negli occhi, ti sei parlato,
ti sei fermato e hai detto calma.
Ti sei fermato e hai detto ragazzi, questa strada qua non ci sta portando a migliorare, ci sta portando a peggiorare, e anche tanto. Se nel giro di due anni siamo passati da scudetti a due trofei, sì, però scudetto lontanissimo e la Champions, lasciamo perdere. Quindi detto questo, hai fatto un'inversione di rotta e di tendenza, sei tornato alle certezze, poche, tante, però sei tornato alla coperta, alla certezza. Allegri non sarà l'allenatore che ti fa giocare meglio d'Europa, però ti fa vincere. Vediamo se riportandolo a Torino basta quello, insomma. Poi chiaramente la squadra sarà un pochino...
Poi c'è stata una pandemia in mezzo.
Sì, certo.
C'è chiaro. Ancora purtroppo.
Però quelle scommesse con una pandemia in atto sono due situazioni complicate da gestire, perché la scommessa ti può andare bene.
Se è vero, tu hai fatto l'all-in quando c'è stato il blackout nel casino.
Esatto,
a un certo
lì
punto.
È stata sfortuna perché non potevi fare nulla, però...
Hanno riacceso le luci, non hai più trovato niente.
Esatto, ti sei preso un rischio con le scommesse. Sì. Al rischio si è aggiunto l'imprevedibilità della pandemia e tu ti sei ritrovato veramente, non sapevi neanche più dove avevi messo le fish. E però hai avuto l'accortezza o l'esperienza di decidere di fare un passo indietro e di tornare di fatto all'ultimo allenatore che ti ha fatto vincere, ha convinto e è un allenatore che... magari non faceva godere dal punto di vista del gioco, ma aveva una certa logica, una certa idea tattica, ha convinto i tifosi, ha convinto soprattutto i giocatori.
Avrà convinto questo ritorno Pavel Nedved? Chissà. Sentiamo le parole del vicepresidente bianconero parlando degli obiettivi di questa Juventus.
Vedi tutte le persone che sono qua, sono di ormai di tanta esperienza, sanno come o cosa uno deve fare per vincere, perciò come diceva Federico e Maurizio sono disciplina, tanto lavoro, questo sono DNA della Juve e questo secondo me noi dobbiamo mantenere per poter andare avanti a vincere, a rivincere titoli, perché credo che questa società è fatta per questo.
Disciplina e lavoro sono mancati negli ultimi due anni?
Secondo me sì. Secondo me qualcosa è mancato. Non so dire esattamente, perché ribadisco che noi vediamo le partite, ma gli allenamenti certo. No. Però qualcosa è venuto a mancare. E quel che è venuto a mancare è stato un po' quella mentalità. Senza quella mentalità è chiaro che c'è stato qualcosa in meno. Probabilmente da un punto di vista della struttura, dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista anche nel cercare di tramandarlo, trasmetterlo quel DNA, quella mentalità. E quindi effettivamente sia Pirlo prima, Sarri prima che Pirlo poi, siccome hanno mancato qualcosa da quel punto di vista.
DNA bianconero, che cos'è per voi? Anche questa potrebbe essere una bellissima domanda, in grado di riempire non due ore, quattro, sei ore.
Sì,
DNA della Juventus, come si esprime? Con il sacrificio, anche col lavoro, certamente, con le vittorie, obiettivo imprescindibile per tutte le Juventus del passato, del presente e ovviamente anche del futuro. Questo è l'indirizzo, è la strada tracciata dalla nuova area sport bianconera quest'oggi.
Terzo tempo.
20 e 34 minuti, ultima mezz'ora insieme di Juve, sì, come diciamo sempre, ma anche d'azzurro verso la sfida contro il Belgio.
E prima di sentire Mancini, perché ha parlato proprio 10 secondi fa Martinez e ha detto qualcosa che... speravamo, ovviamente, con tutta la sportività che c'è, però difficile che De Bruyne e Hazard possano esserci, magari in semifinale. Secondo te è pretattica o è vero? Perché potrebbe anche fare nascondere un po'.
Alla vigilia credo che non sia pretattica, però davvero...
Beh, non si sono allenati e questo da anche da fonti belle...
A quello che appunto arriva da...
Esatto,
anche
non si sono allenati, però sai... così è parlato Martinez oggi poco fa, quindi oggettivamente al momento io non gli darei informazione. Sono due bei pezzi da 90 in meno, cioè il Belgio con De Bruyne Hazard è un Belgio, cioè, un Belgio senza De Bruyne Hazard è un'altra squadra, è come se all'Italia togli Immobile e Verratti più o meno.
Sì, grosso modo quelle sono le proporzioni. Mancini verso la sfida contro il Belgio,
lo sentiamo, e parla anche di Chiellini, eccolo,
arriva Abbiate commissario fede. Tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini.
Sta per arrivare.
Pronti ad ascoltarlo qui su Terzo Tempo, Radio Bianconero.
E tra l'altro,
con il suo ciuffo bianchissimo.
Bianchissimo.
Ce l'abbiamo.
Eccolo, sta arrivando.
Siamo dunque con Roberto Mancini, citti felice. Sei felice perché tre anni di cammino, forse questa è la prova di maturità che aspettavi, forse questa è ancora alzare l'asticella per te e per i tuoi.
Non lo so questo, noi stiamo facendo bene, siamo felici per questo e speriamo di continuare a far sì che questo accada, cercando di giocare bene, sapendo che sarà una partita molto dura, ma come tutte le partite, mi sembra che non esistano partite semplici per nessuno.
Questo europeo ce l'ha insegnato, la difficoltà
noi lo sapevamo già prima.
Forse noi.
Non lo so.
Ecco, ci siamo forse fatti un po' troppo entusiasmare da questa nazionale, ma non volevi questo, l'entusiasmo e l'affetto.
Ma noi questo ci piace, nel senso che il fatto che la gente si sia riavvicinata alla nazionale, che insomma la vede volentieri, credo che sia molto importante per i ragazzi e per tutti noi.
Senti, il Belgio è prima nel ranking mondiale, ha grandi campioni, alcuni fortunati, non ha importanza, ma in questa partita servirà qualcosa che è mancato contro la Svizzera e contro l'Austria, ovvero forse un pochino più di precisione nella finalizzazione, perché costruiamo tanto.
Dico, se la partita finisse con lo stesso risultato e anche soffrendo così, noi saremmo contenti, perché se noi riuscissimo a fare 26 tiri in porta contro il Belgio come abbiamo fatto con l'Austria, insomma sarebbe una bella cosa.
Senti, noi ci chiediamo, bella la sfida, Bonucci, Lukaku, Chiellini, Lukaku, Acerbi o meno, abbiamo visto che Chiellini sta bene, è pronto per partire, potrebbe essere questa la scelta?
Giorgio sta bene da giorni, oramai si allena con noi da tempo, quindi ha recuperato al 100%, vedremo domani anche domani la condizione di tutti quanti, che credo sia oramai recuperata dalla partita con l'Austria e poi decideremo, insomma, però credo che chiunque andrà in campo farà del suo meglio e poi sarà una bella partita perché il Belgio è una grandissima squadra.
Ecco, ce l'hanno dimostrato, chiunque va in campo ha questa titolarità, questa multititolarità. Volevo chiederti, cosa cambia anche nei movimenti che so di Barella per avere i cinque giocatori offensivi tanto a te cari, per avere tutta l'ampiezza? Come cambia il lavoro con Berardi e con Chiesa, al di là del fatto che Chiesa è uno da partita in corso o dall'inizio? È un falso problema questo.
Sì, non cambia nulla perché Berardi ha fatto un grandissimo europeo. Chiesa uguale, anche quando ha giocato all'inizio ha giocato benissimo, è stato migliore in campo contro il Galles, è entrato contro l'Austria, ha fatto anche lì benissimo, ma tutti i ragazzi credo fino ad oggi abbiamo fatto bene, quindi insomma non credo cambia assolutamente nulla su questo.
Allora, nel farti in bocca al lupo a te e ai tuoi ragazzi, ti chiedo cosa manca per rivedere, quanto daresti per rivedere quell'abbraccio, per farci rivedere quel bel abbraccio che ancora abbiamo nel cuore?
Manca ancora tanto, speriamo di continuare così, sono ancora tre partite da qua alla fine, speriamo di esserci.
Certamente questo è l'augurio di tutta l'Italia e di tutti quelli che ovviamente seguono l'azzurro, le parole di Roberto Mancini, questo europeo che sta sorprendendo, ma neanche tantissimo,
sì,
una squadra che sa soffrire,
po', sì.
Ha imparato a farlo.
Sorprendono forse di più le eliminazioni di tante
Francia,
squadre importanti,
Portogallo,
Germania.
Sì, Germania.
Decisamente di più. L'Italia non era data come favorita, però era data come una squadra che poteva arrivare fino in fondo o verso il fondo.
Poteva giocarsela.
In questo
sì.
Momento si sta dimostrando forse una delle possibili finaliste. Chi c'è che può arrivare in fondo? La Spagna, l'Italia, l'Inghilterra e basta.
Sì.
Anche l'Olanda è fuori tra le big. Insomma, è un europeo che ha stravolto
anche
un pochino.
L'Inghilterra, attenzione.
No, infatti anche l'Inghilterra. Le più deludenti sono state il Portogallo campione in carica e la Francia campione del mondo, che sono uscite proprio con le pive nel sacco, come si dice, no?
Matteo ti scrive Albi, se mi paragoni un'altra volta Immobile De Bruyne,
vabbè,
Hazard, vengo
no,
a trovarti
Gesù.
A casa.
Vabbè,
è un viaggio lungo, Matteo.
Non era per paragonare i giocatori come tipo di giocatore, era per paragonare l'importanza nel Belgio di quei due giocatori come fossero Immobile,
l'importanza che ha Immobile, che ha Verratti
nell'attacco
in questa
dell'Italia
squadra,
e non c'è un altro. Sì, c'è Belotti, però Immobile e Verratti, è vero che c'è Locatelli, però insomma i due titolari sono loro, ecco. Chiaramente anche Martinez avrà dei ricambi adeguati, però quelli sono veramente fondamentali per il Belgio.
Multititolarità è un concetto espresso, sì, in questa intervista a Sky Sport.
Multiproprietà,
con, ecco, il collega Nosotti ha usato questo termine, vuol dire che ci sono tanti titolari fondamentalmente,
vuol
almeno
dire che sono sicuramente
13,
più di
14.
11, forse anche 15 con Raspadori, perché i non titolari Pessina,
Chiesa,
Raspadori, Chiesa, Locatelli, come
Locatelli
sono già 4, quindi siamo a 15. Poi vabbè, Belottone forse,
vabbè, anche lì, anche Di Lorenzo, che adesso
Di Lorenzo praticamente sì,
titolare fondamentalmente,
titolare. Acerbi e Chiello,
Acerbi,
hanno giocato tanto, effettivamente si ragiona
15-16 unità,
15-16 rispetto, senza fare paragoni o parallelismi, però rispetto alla nazionale 2006, nazionale 2006 erano 12, ti ricordi?
Anche qualcosa in più, dai.
Sì, un po' Iaquinta, un po'
Zaghi, Gilardino.
Sì, forse sì. Però questa è un pochino più interscambiabile in tutti i reparti, no? Lì forse in attacco si girava tanto, però il centrocampo era quello, anche perché c'erano dei mostri sacri, e in difesa più o meno era quella, al netto poi a centrocampo dell'espulsione di De Rossi, che è stato sostituito, e in difesa lo sciagurato poverino Zaccardo, insomma, ce lo ricordiamo così. Però di fatto erano più bloccate la difesa al centrocampo.
Considera anche il Barzagli sostituente, no?
Sì.
Che proprio da quel mondiale poi prese il via la sua carriera ad alti livelli, no?
Sì,
lui dal Palermo, se non sbaglio, in quel 2006.
Palermo, Wolfsburg
e poi Juventus.
E poi Juventus, esatto. Tra l'altro pare che non torni, Barzagli. Ho letto su Twitter, a cura del nostro sempreverde Romeo Agresti, dice che pare che non abbia ancora accettato l'offerta di Allegri di ritorno, e quindi in questo momento c'è una situazione di stallo. Vedremo cosa porterà. Ti ricordi, se ne parlava qualche settimana fa, possibile ritorno. C'erano stati dei contatti, c'era stata una proposta di massima, in questi giorni sono stati approfonditi i dettagli. Al momento non è ancora convinto Barzagli, vedremo se ci saranno i margini per un cambio di idea, però al momento pare che sia più lontano che vicino.
Sarebbe interessante capire cosa abbia portato Barzagli lontano dalla Juventus con Maurizio Sarri.
Maurizio Sarri.
E che cosa non lo sta portando al momento vicino al colore bianco-nero?
Secondo me,
no?
Banalmente, lontano l'ha portato Sarri, la cultura proprio di lavoro di Sarri, che non si sposava molto con quella di Barzagli e con quella in linea di massima della Juventus. Ci sono state delle difficoltà ad approcciarsi e a trovarsi e a capirsi, quindi quello, per incompatibilità diciamo, ha deciso di andare via. Per il ritorno secondo me avrà fatto delle valutazioni, avrà detto: ma io sto tanto bene, i soldi non mi mancano, sto bene con la famiglia, posso dedicarmi a tempo pieno ai bambini e ai miei hobby. Lui è un amante del vino, poi approfondiremo anche questo capitolo, però si sta dedicando molto al vino. Forse per tornare nel tourbillon di una squadra di livello come la Juve avrebbe bisogno di un'offerta proprio irrinunciabile.
Ho capito.
Secondo me. Se no, altrimenti dice: ma io sto bene qua a casa mia, in Toscana.
Vedremo,
tranquillo
adesso,
con la mia famiglia. Se mi fate un'offerta incredibile, vengo, altrimenti me ne sto tranquillo qua. Insomma, lui ormai la carriera l'ha fatta. I conti in banca sono tranquilli. Si gode la famiglia. Secondo me sta ragionando da quel punto di vista.
Sempre verde anche il dibattito su Berardi Chiesa, no?
Sì.
Non cambia nulla, dice Roberto Mancini, ma è proprio vero?
Sì, non cambia nulla più o meno, perché poi alla fine bisogna prendere delle decisioni, le gerarchie ci sono e si possono anche ribaltare. In questo momento forse all'Italia serve più Chiesa. Poi dovrà essere bravo Mancini a capire nei momenti, nelle partite, quando sarà più utile Berardi o sarà più utile Chiesa. Berardi non l'ho visto trascendentale in questo avvio di europeo. Ha fatto il suo, ha avuto anche qualche passaggio a vuoto.
Meglio all'inizio.
Molto più concreto, esatto, molto meglio all'inizio. Molto più concreto Chiesa negli scampoli che ha avuto. Quindi, se uno deve ragionare
Chiesa
da quel punto di vista, punti su Chiesa. Certo è che Chiesa è quello che ti spacca la partita, Berardi non te la spacca la partita. Quindi devi ragionare anche da quel punto di vista. Mi serve più uno spacca partita o uno che gioca dall'inizio e mi può fare la differenza come Chiesa? Lì sono dinamiche sottili, ma neanche tanto, e dovrà essere bravo Mancini a capire che tipo di giocatore può essere utile per una, per l'altra, o per la panchina o per la, la maglia titolare.
È un ragionamento a parte per Pessina, che entra e le spacca sì le partite.
Altro che Pessina.
Lui potrebbe essere davvero considerato sia un innesto a gara in corso,
sì.
Solo a gara in corso.
Il tocco male, lo schillaci dell'Euro 2020. Ma vediamola come vogliamo. L'importante è avere gente che la butta dentro, perché poi
entra e segna.
Tu prendi un Pessina, lo porti, lo fai giocare contro il Belgio, lo fai giocare contro l'altro, e questo ti fa la differenza. Non è scontato,
no.
Cioè non è un Pessina, non è un Klinsmann per fare dei nomi a caso, non è un Van Nistelrooy, cioè parliamo di Pessina, che ha un'esperienza relativa a livello internazionale. Vuol dire che secondo me beneficia della
suo magic moment,
del suo magic moment, della compattezza del gruppo che lo sostiene,
esatto,
anche
situazione, dal
gli
contesto.
Fa scudo, lui si trova a suo agio talmente tanto che va lì e segna contro l'Austria, contro, vedremo poi se avrà opportunità di farlo anche contro il Belgio, ci auguriamo di sì, però insomma avere uno come Pessina dalla panchina che ti fa la differenza io non l'avrei mai detto sinceramente, no?
Mancini, avresti mai detto?
Non
spero
è un'intuizione banalissima, Pessina che
tra
ti
l'altro
svolta.
Pessina arriva perché Sensi,
esatto,
perché Pellegrini,
esatto.
E prima Zaniolo.
Prima Zaniolo, del vice.
Esatto, non no, fanno
senza,
parte di
senza
questa
senza sminuirlo,
rosa, no?
Però
questa,
effettivamente non era nei piani.
Questo roster.
Non era nei piani principali di Mancini, neanche nei piani secondari.
Certo,
forse
certo.
Nei piani terzi sì, però insomma ci allontaniamo molto. Detto questo, poi in una situazione di Italia campione o eventualmente Italia che arriva fino in fondo servono anche quei colpi lì, quei colpi a effetto per non chiamarli di altro, però servono anche quelli, nel senso l'intuizione di chiamare Raspadori, di reintegrarlo, di puntare su di lui a certi punti della partita, e questo ti segna, ti fa la differenza, insomma qualcosa veramente di gratuito.
Un giusto mix di appunto giovane età e grande esperienza. Chiellini sì. In conferenza ha detto: io senza contratto, tra le varie cose, come Messi, siamo tutti e due Mancini, un po' diversi.
Ah, sì, hanno anche lo stesso piede, no? Lui e Messi. Scherziamo, ovviamente. Sì, effettivamente il capitano dell'Italia che potrebbe giocare contro il Belgio svincolato è una bella prima volta. A memoria non mi ricordo altre situazioni del genere. Bisognerebbe andare forse troppo in là con la memoria e con gli anni, però nei tempi recenti un capitano dell'Italia svincolato non me lo ricordo. È chiaro che è uno svincolo,
questione di formalità?
Sì, è uno svincolo formale, perché poi ufficialmente credo che aspettino solo il ritorno di Chiellini alla base per firmare il rinnovo. Credo che sia già tutto.
Quindi nelle distinte non ci starà Juventus?
Nelle distinte non lo so, sarebbe curioso da vedere. Andremo a vedere, forse no. Evidentemente
beh,
no.
Sì, poi però è evidente che
no, non credo
sì,
che ci sarà Juventus.
Se ti attieni
alla lettera è svincolato.
A quello che sta accadendo in queste ore.
Quindi nel caso in cui dovesse segnare Chiellini, non segnerà da giocatore della Juventus.
Incredibile.
Ma da svincolato.
Attenzione.
Sarebbe un peccato.
Detto
sarebbe
questo,
il caso,
l'importante è che ci sia capitan Chiellini.
Sì, sarebbe il caso che arriva bene, prendesse una Ferrari, magari con il nostro amico Alesi alla guida, e facesse da qua a Monaco, non credo che giochino a Monaco,
qualche ora,
qualche oretta, un paio di ore, secondo me, conoscendo i signori, va lì con un contrattino, lo firma prima della partita, siamo tutti d'accordo. No, non adesso io non vorrei entrare nello specifico, non credo che ci siano problematiche anche a livello di assicurazioni del genere, però sai, io nel caso, se è già tutto apparecchiato come sembra, una firma Chiellini la farei mettere prima della partita, così anche per questione di onore di cronaca, onore di verità.
Una Ferrari a quattro posti, perché no, con Cherubini dietro, ti piace?
Beh sì,
sentiamoci il nuovo
vero
aggiunto nell'area sport, non ho aggiunto neanche tanto, ne ho
promosso al posto di Paratici.
Eh sì, parlare della vittoria, insomma, delle parole di circostanza, ma neanche troppo, presentandosi al popolo bianconero e alla stampa. Sentiamo.
La vittoria poi determina anche un po' la bellezza, e quindi in questi anni abbiamo visto come raggiungere i risultati si può fare in tanti modi. Noi lo facciamo nel modo in cui il club crede, quindi disciplina, sacrificio, cultura del lavoro, che sono quei punti che devono essere alla base della nostra ricerca del risultato. Se poi tutto questo avverrà anche attraverso il gioco, credo che sarà sicuramente positivo, ma di base vincere è abbastanza importante. Ronaldo, non c'è stato nessun segnale da parte di Cristiano Ronaldo In particolare rispetto a quanto è un po' nell'aria, cioè al fatto che si debba necessariamente parlare di un trasferimento. Assolutamente non c'è stato nessun segnale da parte di Cristiano Ronaldo in questo senso, e non c'è nessun segnale della Juventus in questo senso, perché stiamo parlando di un calciatore che solo con la maglia della Juventus la scorsa stagione è sceso in campo credo 44 volte, segnando 36 volte. Quindi io credo che i numeri a volte magari non sempre dicono tutto, ma nascondono molte verità. Quindi siamo contentissimi che Cristiano Ronaldo, non appena avrà terminato il giusto periodo di riposo, si aggregherà alla squadra che naturalmente inizierà il 14 luglio con tanti nazionali ancora assenti.
Te lo aspetti presente al cancello della Continassa il 14 luglio, Cristiano Ronaldo?
Non lo so. Sì, ma fino a un certo punto, secondo me, vedremo cosa succederà. Secondo me sarà decisiva prossima settimana, si arriverà, credo, a una decisione, perché poi lui deve decidere prima di tutto se rimanere o andare via, e poi eventualmente andando via dove andare, cosa fare, l'offerta. Non è proprio una situazione molto semplice e neanche troppo lineare, quindi sono situazioni che vanno gestite chiaramente in prima persona, ma vanno gestite in tempi brevi. Non so se c'è la possibilità in questi tempi brevi di trovare una sistemazione. La soluzione più semplice sarebbe rimanere, però non me lo aspetto al 100%, diciamo che me lo aspetto forse al 50% ai cancelli della Continassa.
Siamo a metà,
andremo a vedere poi. E invece la frase,
ecco, siamo passati dall'unica
vincere
cosa che conta
è abbastanza importante,
anche sia abbastanza importante, ecco, da rivedere.
Ecco, un ripassino di juventinità. Ma no, scherziamo ovviamente, l'ha detto in buona fede.
Sì, abbastanza come per dire, ecco, come
sì,
molto.
Come dire, è importante. È chiaro che, insomma, per quello che è abituata la Juve a sentire, vincere non è abbastanza importante, ma è un chiodo fisso. E te lo ha detto anche tra le righe Ned, non parlando di DNA, mentalità, culto del lavoro e sacrificio. Ma credo che Rubini, guarda, non è arrivato oggi, cioè che Rubini è arrivato nel 2012, se non erro, quindi insomma è quasi 10 anni che è alla Juventus. Credo che la conosca molto molto bene. Chiaro, Nedve la conosce anche da calciatore, l'ha vissuta anche dal dentro, proprio dallo spogliatoio. Però che Rubini credo che abbia un'esperienza, intanto un'ottima esperienza a prescindere, poi è un'esperienza diretta di 9 anni con la Juve che insomma lo mettono al livello in cui è, non è arrivato per caso.
Certamente, lo metteranno anche a parlare spesso, immagini, Cherubini, Federico.
Beh,
Cherubini,
secondo me
un po' alla Paratici, un po' alla Marotta.
Sì, alla fine ci sono nuove figure.
Detto così è un po' brutto, ecco, cioè, sentiremo spesso la sua voce.
Speriamo che parli. nei prepartite magari anche qualche indicazione la dia a microfoni spenti. Detto questo, poi ci arriva bene che andrà a interfacciarsi con Agnelli, lo ha detto oggi lo stesso Agnelli en passant, ha detto qualche riunione di Lega farai le mie veci, quindi insomma c'è una nuova figura, quella di arrivare bene, amministratore delegato che fino all'anno scorso non c'era più, e quindi è chiaro che le responsabilità e anche le situazioni saranno suddivise. Ogni tanto ci sarà Agnelli, ogni tanto ci sarà arriva bene, parlerà sicuramente arriva bene, presenzierà agli eventi arriva bene. Io mi immagino un Cherubini alla Paratici, né più né meno. Comunque ci sono Cherubini, Nedved arriva bene, oltre ad Agnelli, quindi il team il team ha comunque un uomo in più da gestire a livello anche comunicativo, ed è uno che la comunicazione la fa molto bene, arriva bene.
Eh sì, tra l'altro ci chiedono, il nostro amico ci chiede, ciao ragazzi, ma Messi che fa? Pietro da Catania.
Alla Juve non credo venga, perché questione stipendi un pochino fuori budget, però è un bel dubbio questo, chissà cosa fa e chissà soprattutto chi lo può prendere. Non ci sono tantissime squadre che possono accontentarlo dal punto di vista economico, quindi vedremo. È ancora un po' tutto aperto.
È clamoroso che Messi e Ronaldo non si conosca il futuro a breve termine.
Siamo al 1 luglio, ancora hai dei dubbi. È così, ma ormai il calcio sta andando un pochino in questa direzione, un pochino no, tanto in questa direzione. E anche con lo svincolo usato, non in questo caso, ma usato alla Donnarumma come arma di ricatto, vendetta, no? Non mi fai l'offerta adeguata, benissimo, io non firmo, vado a scadenza e quindi ti faccio perdere
il patrimonio. Mi faccio mercato da solo.
E mi faccio il mercato da solo. E domandato alla gente. Quindi vado a togliere l'opportunità a te di monetizzare per darla a me stesso, al mio procuratore. No, si sta andando verso questo calcio. E in questo senso è arrivato poi un grido d'allarme di Infantino, FIFA, parlando del potere dei procuratori. E su questa linea sono arrivate anche le parole oggi di Commisso, il presidente della Fiorentina, che parla del un potere troppo grande ad alcuni procuratori, tra cui Mendes.
C'è una bella lista di giocatori che oggi sono formalmente liberi, no?
Sì,
Leo
sì.
Messi, ma non solo lui, Donnarumma, che però è destinato ad andare a Paris Saint-Germain.
Sì, diciamo che loro sono... Fossi Messi non sarei troppo preoccupato. Donnarumma,
certo. Donnarumma, ecco, a fianco scriveranno Raiola Football Club.
Esatto.
Sergio Ramos, anche lui vicino a Parigi.
Sì, dovrebbe... Probabilmente l'accordo è stato raggiunto, quindi la firma dovrebbe arrivare veramente nel giro di poche ore, immagino.
Jérôme Boateng, altri giocatori come...
Tanti big, eh?
Eh sì, allora, ad esempio Diego Costa. Insomma, oggi... Ci sono formalmente giocatori liberi che però hanno già iniziato a intavolare
in virtù di quello che
hai detto poc'anzi.
Difficile,
no?
Vederli proprio a spasso. Sai chi è spasso a spasso invece?
Sentiamo.
Mario Balotelli.
Vabbè, anche lui della Raiola Football Club, però insomma, non è bastato neanche l'intervento del grande
nonostante Mino Raiola, Balotelli al momento a spasso e rischia veramente di aver chiuso.
Fa specie, guarda, di due anni fa, se non tre anni fa, forse tre anni fa, la conferenza stampa a Torino, Italia-Olanda, ricordi a Vinovo, 2018, noi partecipammo come cronisti, con poi 0-0, comunque una buona partita disputata all'Allianz Stadium da parte della nuova Italia di Roberto Mancini. In conferenza stampa Balotelli e Mancini, appunto, come è cambiato tutto in
al
tre
centro
anni.
Al centro magari no, però insomma parte integrante dell'Italia,
lui che ce l'avrebbe al City, ricordi, no?
Sì, adesso all'Inter. In questo momento è fuori dai radar
abbastanza,
del calcio professionista,
ecco, sì,
quasi incredibile però forse qualche motivo c'è, senza voler troppo puntare il dito o colpevolizzare, però ognuno poi è parzialmente responsabile del proprio destino, chi più chi meno.
E oggi ha 31 anni, tra poco 31, Mario Balotelli, eroe dell'Europeo con Cesare Prandelli.
Eh sì.
Te lo ricordi, no?
Me lo ricordo, sì. Gollini importanti, eh.
E lì fu l'apice certamente del Balotelli.
Sì,
qualcosa
sì.
Da ascoltare in chiusura, da gustarci, grazie al lavoro in regia di Francesco Calabro, che riguarda Mancini e che riguarda Balotelli.
Mario è un giocatore di grande talento, io l'ho allenato da ragazzo, quindi lo conosco benissimo, però dipenderà da lui in questi sei mesi cosa farà, se si meriterà di venire con noi o meno, insomma. Non...
Diceva che Ronaldo il talento è nulla senza controllo.
Esatto, quindi lui di talento ne ha molto e di controllo dovrebbe avere un po' di più e vediamo quello che accadrà, insomma.
Queste parole pronunciate alla fine del 2019.
Una Ferrari con i pneumatici di una bicicletta.
Sì,
possiamo definirla così?
Ma sottili così?
Abbastanza.
E sbandi,
Sul filo del rasoio sempre.
Benissimo, siamo quasi sul filo del rasoio della fine della puntata. Ti saluto, Albi, ti ritrovo prossima settimana.
È stato bello e niente, appuntamento domani.
Social Club by Night, dico bene, Francesco Calabro in regia?
No, invece no.
Questa volta no.
Ti frega Francesco Calabro.
C'è altro da sentiamo.
No, by Night è il venerdì. Il giovedì abbiamo...
Due in bianco nero by
croccantissimo Night. TMV News.
Niente, neanche quello.
Comunque, è estate,
cambia tutto, cambia il palinsesto, non cambia terzo tempo che rimane sempre fisso.
Domani alle 19, mi raccomando.
Esatto. Presenti, buona serata.
Ciao!
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.